Roger Podcast.
Se vedo ritratte o scolpite figure col collo lungo, è sicuramente un'opera di Modigliani. In fondo i colli lunghi li ha inventati lui. I colli lunghi di Amedeo Modigliani.
Oh, stiamo cercando un bel posticino dove farci un caciucco, giusto? O mi hai portato a Livorno per farmi una delle tue solite lezioni di arte?
Farò finta di non aver sentito, visto che siamo in via Roma al numero 38, come vedi, dove nell'estate del 1884 venne alla luce Amedeo Clemente Modigliani, in una situazione piuttosto peculiare.
E te pareva che non ci fosse della peculiaraggine in giro?
Infatti, mentre sua madre era straziata dalle doglie, c'è quel dolore che la maggior parte di voi esseri umani di sesso maschile provate quando vi si gira una pellicina del mignolo, gli esattori bussano alla porta di casa per portarsi via quanto potesse sanare i debiti del rovinoso fallimento del padre, esponente della ricca colonia ebraica labronica.
Labronica?
Livornese. Comunque, al tempo c'era una legge che vietava di portare via quanto fosse presente sul letto della partoriente. Le cose più preziose della famiglia ex benestante furono ammucchiate sul letto, quasi sommergendo la madre, che mise al mondo l'ultimo dei suoi quattro figli in un nido di ricchezze e affetti, che duravano però solo lo spazio di un materasso, lasciando il passo a una corposa difficoltà economica. Così sarà anche tutta la vita di Modì. Una continua montagna russa di alterne vicende economiche, certo non agevolate dalle mani bucate che si ritrovava e dalla generosità che lo contraddistingueva.
Ah, lui è uno spendaccione, ma siccome è artista va bene, io investo un solo terzo dello stipendio per la Play e mi guardi con disgusto?
Ma lui non era solo un artista, era un artista irresistibile, bello ed elegante, a tratti bohemien, con la vitalità livornese ereditata dal padre e una certa raffinatezza francese ereditata dalla madre, di cui era anche il preferito, se possiamo dirlo.
Tutte le fortune, eh?
Non direi, visto che era piuttosto cagionevole. Contrasse la tubercolosi molto giovane e se ne andò a 36 anni per una meningite tubercolare.
E quindi anche lui scaracchiava come i vecchi del porto.
Che brutta l'invidia, eh? In verità le sue patologie gli rivelarono la sua passione artistica. Pare che nel delirio causato dalla malattia sussurrasse di voler diventare artista. E di fatto lascia il ginnasio e si dedica alla pittura. Non oso pensare cosa diresti tu in preda al delirio febbrile. Sì, sì, è colpa mia, l'assi alzata. La faccio seduto la prossima volta, te lo prometto.
Simpatica.
Modigliani è un ritrattista veloce. Bastavano un paio di sedute per catturare l'essenza del soggetto e strutturarlo in inquadrature ravvicinate. I ritratti somigliano e non somigliano. I dettagli sono semplici, pochi, eppure ben pensati e ricostruiscono con immediatezza l'identità e l'espressione dei personaggi, pur essendo con gli occhi senza pupille. Sono senza sguardo, ma non sono senza anima, tutt'altro.
Non ci avevo mai fatto caso. Sarà che mi sono sempre concentrato sui colli di Modigliani.
Bravo, e poi ci arriviamo. In molti hanno attribuito la scelta stilistica delle forme del volto allungate e degli sguardi vuoti alle statue dell'Art Nègre, che spopolava nella Parigi d'inizio Novecento, dove Modì si era trasferito. Sicuramente aveva incontrato questa forma d'arte primitiva, ma non ne subì lo stesso fascino dei cubisti, di Picasso prima di tutto, che Modigliani in verità mal sopportava, perché aveva più fortuna di lui. E non è lui che inventa i colli lunghi.
Senti là.
Nel 1902, quando ancora studiava a Livorno, il suo maestro d'arte, Micheli, considerando che è bravo ma non si applica, lo mandò a Firenze, che era praticamente una enciclopedia d'arte fatta città. Non c'è dubbio che Modigliani veda le opere di Masaccio, rivoluzionario artista del 1400, che, nella Cappella Brancacci a Firenze, rappresenta personaggi del popolo, prediligendone espressioni non proprio ilari, e cogliendo degli sguardi che tendono al vuoto, diciamo pure desolati, ma carichi di un'intensità che rimase unica e incompresa per molto tempo nella storia dell'arte.
Come l'espressione che ho io in questo momento mentre ti ascolto pensando al caciucco?
Lo sguardo desolato dovrebbe essere il mio che mi accompagna a uno come te. Comunque, Modigliani incamera questa tensione espressiva e la partorisce metabolizzata nei suoi ritratti. Anche i colori assomigliano molto a quelli polverosi degli affreschi.
Intanto io sto cercando il posticino dove dare un senso a questa gita. Lo sapevi che Cacciucco è rigorosamente con 5C? Cacciucco. E che Montale ne andava pazzo? Montale, capito? Non vorrai avere l'esclusiva sulla cultura?
Montale, eh?
Sì, Montale, quello del fanciullino. Cosa credi? Qualcosa mi ricordo del liceo.
Sì, certo. E Pascoli si sta rivoltando nella tomba. Insieme a Montale, ovviamente.
Forse anche la mia prof. Chissà se è ancora viva la Favaro.
Torniamo ad Amedeo. Nemmeno i colli lunghi sono una sua pura invenzione, come ti ho detto. Piuttosto una reinterpretazione interiorizzata di quanto già aveva incontrato. La scultura trecentesca di Tino di Camaino, scultore toscano del 1300, gotico, e nel pittore emiliano del 1500, parmigianino, col manierismo.
Parmigianino? Allora lo fai apposta, ti ho detto che ho fame!
Nelle sculture di Tino di Camaino, conservate a Firenze, tutta la tensione si concentra sul collo, che dà l'impostazione a tutta la figura con la sua angolatura. Sono colli di donna diversi tra loro, ma tutti irresistibili. E un artista come Modigliani, con una spiccata sensibilità erotica, non può fare a meno di notarli e amarli. Il collo è ciò che collega la testa al cuore. È la sede intermedia dei sentimenti, delle passioni mediate dal pensiero. Nelle sue opere, Modigliani è come se espandesse il magone comune a tutti gli esseri umani, lo allungasse, lo sublimasse in una forma mobile. Il collo non è solo eleganza, è la sensibilità dei baci, è la sede della giugulare dove scorre la vita sotto pelle, è ciò che dà libertà di movimento alla vista.
È il cibo per il conte Dracula? Scusa.
In Tino di Camaino, il collo ha quasi vita propria, ma ha ancora dimensioni normali. Chi invece sfida le proporzioni anatomiche, nel periodo di ampio sperimentalismo manierista, è Parmigianino, con la sua Madonna dal collo lungo, conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Qui le forme sono innaturalmente allungate, sembra che Maria abbia una manciata di vertebre cervicali in più. Modigliani, rapito dall'eleganza e dall'armonia che sussiste anche nella disarmonia anatomica, esaspera il concetto del collo lungo e ne fa il suo tratto distintivo per il quale noi ora lo conosciamo.
Caspita! Sono andato a cercare questa Madonna dal collo lungo. Effettivamente è molto lungo. E insomma, sto povero Amedeo che non si è inventato nulla, come sbarcava il lunario?
Intanto abbi rispetto per un grande artista. Però, hai ragione. I ritratti piacevano, ma non a una platea abbastanza ampia. Quindi Modigliani, che comunque doveva mantenersi a Parigi, che non è mai stata troppo economica, accetta il suggerimento di un amico che cercava di promuovere la sua arte e si mette a dipingere cose che piacessero a un mercato più ampio.
Si mette a fare opere a chiappa like, come si direbbe oggi?
Esatto. E cosa acchiappa da sempre?
Questa la so. I nudi?
I nudi, bravo. E così si impegna e fa una serie di opere che espone finalmente nella sua prima mostra, che però era stata organizzata con scarsa lungimiranza in una sede giusto davanti alla polizia, che a quel tempo non aveva grande simpatia per gli artisti, per i soggetti che facevano uso di stupefacenti e per gli ebrei. Modigliani incarnava perfettamente questo trittico, con l'aggravante di essere piacente. Quindi la polizia fa un sopralluogo, decreta che i dipinti sono indecenti e li fa chiudere la mostra dopo solo un paio di ore.
Oh, che sfiga.
Eh sì. Nel 1909 torna a Livorno per problemi familiari e butta le sue statue nell'Arno. Statue criticate da alcuni amici di bar che lo invitavano a disfarsi di quelle schifezze. Così le avevano definite.
Begli amici.
Non si sa se sia accaduto realmente, ma si decide, in occasione del centenario della nascita, nel 1984, di dragare il fondo del fiume. E che ti trovano? Delle teste di Modigliani!
Tu guarda!
Due studenti burloni avevano creato delle false teste e le avevano gettate nottetempo lì dove gli speranzosi storici dell'arte immaginavano di trovarle, ingannando anche esperti, salvo poi rivelare che fosse tutto una beffa. Che si può dire di questi critici d'arte che pensavano che fossero vere? Che erano poco preparati su Modigliani? No, Forse erano troppo conoscitori, lo amavano troppo e un cuore innamorato proietta e riconosce l'amato in ogni cosa. Gli abbagli d'amore sono capitati a tutti. Ai noi.
Dici? Intanto io ho prenotato per il cacciucco con 5C che questo mio collo lungo ha bisogno di essere riempito.
Ecco, appunto. Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavan.